Buongiorno a tutti. Oggi per me è un vero piacere poter condurre un'intervista con Andrea Mantero, uno tra i più interessanti cantautori dell'ultima generazione, che oltre ad essere bravo sul serio è anche genovese doc e se ciò non bastasse porta avanti sempre mantenendo un apprezzabile profilo British Ligure, la tradizione della scuola genovese che in De André ha sempre il suo faro. Nato a Genova nel 1973, ha iniziato a suonare la chitarra nel 1988, dopodiché, mosso dalla fiamma ispiratrice del Faber, ha iniziato a comporre canzoni. Ha già al suo attivo due album, La Conversione del 2001 e Atlantide del 2005. Adesso è appena uscito il suo terzo album, Don Quixote, ed è una piacevolissima sorpresa. Un concept album che con i suoi 13 brani ruota sul tema dell'adolescenza perduta e di un'età adulta mai vissuta completamente. Grazie Andrea per aver accettato questa breve conversazione riguardo il tuo album Don Quixote.
Grazie a voi, volevo ringraziare Roberto Giannini per il lavoro che fa con Metrodora, che è un sito molto interessante, sia nella forma che nella sostanza, e anche per questo bel progetto con i giovani che se entrano a contatto col mondo della musica, già in un'età come questa dove ci sono tante cose da dire e da fare, direi che come dire, i risultati non possono che essere positivi e interessanti.
Due parole sui tuoi due album che hai già prodotto.
Allora, il primo si chiamava La Conversione, era del 2001 e parlava soprattutto di speranze e di anime contadine. Era un periodo abbastanza turbolento anche a livello sociopolitico, quindi era l'anno del G8, era l'anno dell'attacco alle Torri Gemelle, quindi mi sembrava il momento giusto per provare a costruire una specie di quadro che parlasse di un futuro diverso da quello che in quel momento potevamo immaginare. Secondo invece è del 2004, si chiama Atlantide e parla di rivoluzione e disillusione. Atlantide perché Atlantide è il nome che gli americani danno alla guerra nel Vietnam, cioè qualcosa di nascosto sotto il mare a chilometri di profondità, dimenticato, perché è un po' il simbolo di quel tipo di disillusione, cioè le speranze di una generazione che poi sono diventate un modo di intendere la vita che era completamente diverso dai sogni che avevano quando erano ragazzi, quando erano adolescenti, diciamo. Che è un po' anche il tema poi di Don Quixote, quello dell'adolescenza perduta.
Arriviamo ad oggi al disco che presentiamo. Qual è stata la scintilla che ti ha portato sulle tracce di Don Quixote? Opera particolarmente complessa, un prodotto studiato a fondo, curato e soprattutto diverso rispetto agli altri che siamo abituati ad ascoltare?
Vabbè, tanto ringrazio per tutti questi complimenti, prima cosa. La scintilla nasce dal libro Don Quixote di Cervantes, che avevo iniziato a leggere e sto ancora leggendo e probabilmente continuerò a leggere per tutta la vita, perché non so se vi è capitato a voi di aprirlo e di leggerlo, ma quando si inizia a leggere Don Quixote non si finisce più, perché è uno di quei libri, di quelle opere letterarie che sono capolavori, un po' come la Divina Commedia, un po' come le opere di Shakespeare, dove viene raccontata la vita, dove uno trova esattamente quello che succede nella vita e trova esattamente tutto. Quindi uno inizia a leggerla e non finisce più, perché anche quando rilegge le stesse cose, dopo 3-4 anni, le trova diverse, le interpreta diverse, perché ha vissuto dei momenti diversi. Quindi il libro sicuramente è stato il faro ispiratore. Detto ciò, l'idea principale era scrivere qualcosa che avesse a che fare col libro, e mentre più scrivevo, più mi rendevo conto che Don Quixote assomigliava molto, come tipologia pazzoide e visionaria, a quello che ero io quando ero adolescente. E probabilmente assomiglia anche a tanti adolescenti, ovvero lo spirito di le scintille di innovazione, di la capacità di vedere nuovi mondi che possono avere solo i giovani e quelli che non sono ancora dentro le tenaglie della società per come la conosciamo. Chi riesce a liberarsi o comunque a sentirsi ancora libero probabilmente ha ancora quel tipo di spirito. E quindi ho recuperato un po' delle vecchie canzoni, ho provato un po' a riscriverle tenendo presente che il punto di riferimento doveva essere sempre il romanzo di Cervantes.
Un disco che non può essere limitato ad un singolo ascolto, ma al contrario va metabolizzato, nota per nota e parola per parola. Abbiamo notato che nei testi, citazioni e riferimenti sono presenti in buon numero. Come mai hai fatto questa scelta?
Allora, Mi piace molto la domanda, perché le citazioni, secondo me, in qualunque tipo di opera sono un elemento fondamentale. Bisogna sempre rifarsi a qualcun altro e comunque qualunque tipo di artista non nasce mai dal nulla, ma cerca sempre di rifarsi a qualcosa che è successo prima di lui. Quindi citare vuol dire anche andare a pescare dei momenti che tramite un'opera hanno fatto parte della propria vita, che possono venire reinterpretati. E vengono reinterpretati a due livelli. Io le reinterpreto mentre scrivo e le persone che ascoltano riescono a interpretarli sentendoli magari per la prima volta, oppure se conoscono i riferimenti della citazione riescono anche addirittura a fare il doppio riferimento, che non può essere che positivo. Cioè qualunque riferimento, qualunque collegamento sicuramente crea sempre qualche novità, qualcosa di nuovo, qualcosa che può essere positivo e sviluppato in modo utile.
Il tutto è arricchito da una struttura musicale raffinata. Chi sono i musicisti che suonano in questo album?
Allora, i musicisti sono Stefano Olivieri, che è il bassista. Noi chiamiamo, è un bassista che è un po' un pazzo genialoide, ed è quello, quando c'è qualche passaggio difficile nel disco, che di solito c'entra qualcosa, ovvero quello che ha tirato fuori i numeri per rendere il disco molto meno statico e un po' più dinamico. È un bassista che ha fatto parte di numerose cover band locali, che ha tantissima esperienza ed è stato fondamentale per la sezione ritmica del disco. Poi c'è Andrea Labruna, che è quello che io chiamo chitarrista scenografo, che è un chitarrista che è molto improntato alla ricerca del suono giusto al momento giusto, quindi magari può anche stare delle ore a ricercare il suono, e suonare diventa poi la conseguenza naturale di quella ricerca. E poi c'è mio fratello, che è Mario Mantero, che suona le tastiere e ha fatto un lavoro, secondo me, enorme dal punto di vista dell'arrangiamento, e sia nell'arrangiamento che nelle tastiere ha costruito tutti questi passaggi, questi paesaggi sonori che ricordano molto il progressive inglese in alcuni brani, e comunque ci mette anche molto del suo. Quindi diciamo che l'impronta del disco, l'impronta musicale soprattutto di Mario Mantero, che è mio fratello, e devo dire che anche il progetto in generale, per quanto le canzoni le abbia scritte io, diciamo che lui ha voluto tirarmi fuori dal mio torpore artistico e ha voluto iniziare con forza questo progetto e l'ha voluto anche portare a termine.
Qual è stato il modo di lavorare in studio tra voi musicisti?
Allora ci si ritrovava, ovviamente siamo tutte persone non professioniste, quindi lavoriamo tutti, quindi potevamo dedicare un po' di tempo alla stesura dei brani, allo sviluppo degli arrangiamenti, e ci si ritrovava più o meno una volta alla settimana per condividere un po' di idee e per registrare poi tutte le tracce. Abbiamo messo 3 anni perché comunque il perfezionismo soprattutto di mio fratello è riconosciuto, è risaputo, però dopo 3 anni siamo riusciti, con tutte questi giovedì a disposizione, a portare a termine il lavoro.
Vedo che ti sei portato la chitarra, ovviamente per suonarci un paio di brani unplugged in esclusiva per Radio Jeans, immaginiamo. Ad esempio, a noi è piaciuta molto I Mostri.
Allora, I Mostri è una canzone che è inserita sempre nel contesto Don Chisciotte e parla del fatto che il crescere può produrre delle strane anomalie. Diciamo che in questa canzone la storia di una persona che mano a mano vede gli amici, i parenti che ha intorno a sé trasformarsi in mostri, fino a un certo punto in cui tutte le persone che ha intorno e tutta la società che ha intorno sono mostri, e a quel punto si rende conto di essere effettivamente l'unico rimasto normale, e in realtà quindi si ribalta tutto il paradigma e diventa l'unico realmente riconosciuto come mostro. Ho cominciato a vedere mostri a fine giugno del 73. Ho cominciato come fosse un gioco, sembrava lì per me. Poi all'inizio erano molto pochi, anche se incerti come le stagioni, come le brutte copie dei poeti o le rivoluzioni. E intanto il tempo debole langueva e mi scorreva senza tregua accanto. Il loro urlo si moltiplicava come se fosse un canto. E più passavano le mie giornate, più vedevo mostri fatiscenti, le loro lame sempre più affilate, sempre più taglienti. E tu sei tu, ho qualche cosa in più, ma tu sei tu, non ti conosco più. Dovrei rifare considerare le mie pretese di gioventù, dovrei decidere le mie parole come decidi tu. Dovrei decisamente abbandonarmi alla signora dei destini miei, dovrei riscrivere le mie speranze come le vuole lei, 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 come le vuole lei. E adesso i mostri sono quasi ovunque e si contagiano come vampiri, si fanno gioco delle mie rinunce, vogliono i miei respiri. E vedo mostri al posto dei miei amici, nell'auto blu degli uomini potenti, le loro lame sempre più affilate, spine in mezzo ai denti. Quindi mi sono sempre più isolato, chiuso sbarrato dentro casa mia, e la mia vita è un sogno rassegnato dentro alla nostalgia. Stanno salendo piano dalle scale, ma più del loro passo mi spaventa il fatto di essere rimasto solo dietro alla mia coerenza. Perché se tutti intorno sono mostri e tu sei l'unico che non l'è più, allora è semplice, devi accettare un salto in mezzo al blues. Perché se tutti intorno sono mostri e tu sei l'unico che non l'è più, allora è semplice, devi accettare, ed è un'ipotesi da stare male, allora è semplice, devi accettare. E il vero mostro sei tu, l'unico mostro sei tu, e il vero mostro sei tu. Dovrei rifare considerare le mie pretese di gioventù, dovrei decidere le mie parole come decidi tu. Dovrei decisamente abbandonarmi alla signora dei destini miei, dovrei riscrivere le mie speranze come le vuole lei, 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 come le vuole lei. Grazie, grazie. E questa invece è Dulcinea, che è sicuramente ispirata in modo molto più palese a Don Chisciotte, e parla dell'amore perfetto, dell'amore idealizzato, ed è divisa in due momenti molto precisi, perché Dulcinea è in realtà una contadina molto sgraziata e volgare, mentre Don Chisciotte, che non l'ha mai vista e non la vedrà mai nel libro, la pensa come una nobile e gentile signora, nobile, bellissima e gentile signora. Quindi la canzone ha nella strofa il punto di vista di Don Chisciotte e nel ritornello Dulcinea che racconta e parla di se stessa, e c'è sicuramente la discrepanza tra le due visuali, tra i due punti di vista. Figlia della nobiltà, nei tuoi spazi di fiori e lilla, profumo d'incenso d'estate, il tramonto e una sera di tranquillità. Leggera come le occasioni, educata da rime e opinioni, ricerca di senso importante, il confronto di favole e belle canzoni. E poi le verrai ad ascoltare lì dal mare, nel buio saprai raccontare dei tuoi sogni e delle tue virtù, insieme per non naufragare, via dal mare, via dal mare,
precise e importanti parole, frasi scelte che sai dire tu. Tira l'aratro, conserva la biada e sputa sudore ogni volta che c'è. Ho fatto l'amore anche in mezzo alla strada, voglio il dolore per resistere, che io sono nata, qualcuno ricorda, durante la guerra per dire di sì. E in questa mia terra di lacrime e merda io vivo sbandata, è da sempre così. Ti piango ogni giorno, ogni sera, nelle stoffe di questa bandiera. Sperduto d'autunno, sorrido d'inverno e mi illudo con la primavera. Le tue paure incantate, le mie storie mai dimenticate, gli eroi di banditi, di cospirazioni, di spade, le devastazioni. E poi le verrai ad ascoltare, lì dal mare, lì dal mare, il viso rigato di lacrime amare. E le stelle lontane laggiù, e insieme per non naufragare, via dal mare, via dal mare. Le nuove importanti promesse, parole, frasi scelte che sai dire tu. Tira l'aratro, conserva la biada e sputa il sudore ogni volta che c'è. Ho fatto l'amore anche in mezzo alla strada, del mio dolore per resistere, che io sono nata, qualcuno ricorda, durante la guerra per dire di sì. E in questa mia terra di polvere e merda io vivo sbandata, è da sempre così. Che io sono nata, qualcuno ricorda, durante la guerra per ridere sì. E in questa mia terra, ovunque si perda, io vivo sbandata e per sempre così.
Penso sia molto difficile tracciare un percorso personale e seguirlo fino in fondo, liberarsi dai click e dalle influenze che abbiamo già citato. Sbaglio?
Eh no, è proprio difficile. Diciamo che questo è proprio un momento, e lo dico soprattutto per i giovani, per quelli che hanno 16 anni, 18 anni adesso, 14 anni, mio figlio che è qua, che è con noi, che ci sta guardando, Samuele. E è un momento in cui determinati schemi che avevamo in testa stanno crollando, tutti, uno dietro l'altro. E non necessariamente una cosa di questo tipo è da vedere in modo negativo, perché è successo nella storia altre volte, e di solito poi i nuovi schemi che si sono ricostruiti dopo il crollo totale degli imperi erano addirittura migliori, o comunque avevano delle novità rispetto ai precedenti. La cosa che però fa un po' paura a tutti è che quando gli schemi crollano, il vuoto genera un certo tipo di ansia, quindi dobbiamo trovare e riuscire a capire i riferimenti giusti per iniziare a ricostruirli, e soprattutto quelli che possono darci una mano per costruirne veramente di nuovi.
Sempre le solite fole lungo i mercati delle vie del sale, e luci, pioggia, danze che si fondono teneramente nel via vai. Alza un po' la voce, e nel 600 tutto quel che hai è l'eco di opinioni come un fiume in piena che non termina mai. Chissà se ha un senso quel che ho o se ha soltanto un minimo di vita. Sancho, sbaglierò, deve pure esserci una via d'uscita. Continuo a cavalcare, è il fuoco che cammina con me, Mi dice che non basta e non basterà un altare per risolvere i perché. Ho voglia di riuscire a scovare un equilibrio con il trascendente, per cancellare in un momento il carnevale dalla mia mente. Neanche ho pensato tutto ciò, la terra ha cominciato a tremare, si è rotto il laccio dell'arcione. Riuscivo solo a sbandare, il mio cavallo ha preso il volo e son saltato sopra le nuvole. Peccato che ero da solo, certo, tutto sembra incredibile. L'aria colorava di azzurro, dalla notte fino al mattino. Di fianco avevo il mio destino e la memoria fa na 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 na. Il mio cavallo ha preso il volo, na 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 na. E ronzinante ha preso il volo, na 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 na. Na 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 na. Flash di vita, immagini di altri tempi. Sembrano uomini e battaglie, sono già piazze e monumenti. Io almeno questa sera ho messo a fuoco fantasie future, e guardandole da fuori poi non sembrano così dure. Neanche ho pensato tutto ciò, il fiato ha cominciato a mancare, vagavo senza direzione. Come la luna nel mare, il mio cavallo ha preso il volo e son saltato sopra le nuvole. Peccato che ero da solo, penserete che sono favole. L'aria colorava di azzurro, il presente è sempre più vicino. Guardavo giù dal finestrino la mia gente e noi, na 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 na. E ronzinante ha preso il volo, na 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 na. Il mio cavallo ha preso il volo, na 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 na. Ronzinante ha preso il volo, na 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 na. Riti di passaggio, pazzi visionari e idee, qui vicino a me restate, dei viaggi nel tempo, libri di filosofie, come melodie d'estate. Vanno via, vanno via, vanno via e non tornano più.
Rispetto a quello che abbiamo appena detto, tu pensi di essere sulla strada giusta? Intendo, è questo il tuo percorso personale, la tua identità? Pensi di riuscire a completarlo anche considerato l'attuale scena discografica italiana?
Beh, come musicista o come uomo? Come musicista.
Come musicista.
Come musicista, diciamo che ho cercato sempre di essere coerente, ovvero non ho mai fatto canzoni che potessero, per quanto sia più facile farle, non ho mai fatto canzoni che potessero piacere al primo ascolto solo per il gusto di farmi piacere. Ho sempre cercato, ho sempre pensato che le canzoni comunque debbano comunicare qualcosa e debbano fare pensare. In questo caso il disco deve far pensare a quali sono gli elementi di contraddizione che ci sono tra l'essere adolescenti, l'essere giovani, avere degli ideali puri e incontaminati e poi l'essere dentro la società da adulti, da quarantenni, da cinquantenni, quando a certi compromessi bisogna per forza sottostare.
E a questo proposito, come consideri l'attuale scena musicale italiana?
Mi rifaccio al crollo di tutti gli schemi, mi sembra che sia un'epoca di vuoto gigantesco, ci sono pochissime idee, le poche che ci sono io non le capisco, o quantomeno non riesco a riconoscermi in queste nuove idee, e ci sono alcune cose sicuramente apprezzabili, però mi sembra che anche nei giovani ci sia un grandissimo richiamo al passato, che certe band non vengano mai meno, si sente parlare ancora di Pink Floyd, di Rolling Stone, di robe che andavano addirittura prima che io stesso ho attraversato il mio periodo di gioventù, quindi anni 60, anni 70, Mi sembra che idee veramente nuove all'orizzonte non ce ne siano. Ci sono alcuni spunti interessanti, ma probabilmente ci manca ancora quella scintilla proprio per iniziare a costruire qualcosa di veramente diverso. Io sicuramente non faccio parte di questo tipo di scintilla, mi rifaccio a musiche del passato e cerco un po' di, come dire, descrivere la realtà che mi circonda, che circonda me come persona e il poco di altre persone che vedo intorno a me, cercando appunto di regalare qualche spunto per fare pensare poi tutti quelli che ascoltano le canzoni.
Il tema che affronti all'interno dei 13 brani, il percorso concettuale del disco, ovvero l'adulto e il bambino, le due identità conviventi all'interno dello stesso uomo e spesso in conflitto, ma anche il doloroso passaggio verso la maturità, la perdita degli ideali, della giovinezza. Da che tipo di percorso nascono queste idee? In che modo hai portato a maturazione, passami il gioco di parole, questi concetti? Che influenza ha avuto nella composizione il tuo vissuto, la tua esperienza personale interiore all'interno dell'album?
Decisamente tanto, diciamo che è molto autobiografico e anzi l'idea principale, che era quella di raccontare Don Chisciotte, è in qualche modo è stata strappata da quella che era il suo percorso originale, proprio per ricondurla a un percorso autobiografico in cui potessi parlare di me da ragazzo e di me da adulto. Diciamo che appunto il vedere questo cavaliere squinternato che crede di essere un grandissimo conquistatore e cavaliere errante, e il ragazzo 15enne, 14enne che credeva di essere una grande promessa del futuro, come dire, le due cose viste dal quarantenne dall'esterno sembravano particolarmente simili. E quindi mi è piaciuto cercare di ricostruire le vicende di questo ragazzo squinternato all'interno delle favole di Don Chisciotte. Diciamo che l'idea che mi ha fatto capire che stavo andando in quella direzione, perché mentre scrivo le canzoni non era così scontato, è stata proprio la canzone Don Chisciotte, che nasce da una specie di flashback che ho avuto, non so se è stato un sogno, un falso ricordo, non ho idea, però che ho avuto da ragazzo e che ho avuto da adulto, ovvero io che mi guardo allo specchio da ragazzo e vedo me stesso con 20-25 anni in più. E d'altro canto, da adulto, io che mi guardo allo specchio e vedo me stesso con 25 anni di meno. Quindi quella canzone lì, Don Chisciotte, è una panoramica su queste due persone che si guardano allo specchio, che sono due persone diverse. Nonostante portino lo stesso nome, sono due persone che hanno avuto talmente tante esperienze che le rendono comunque completamente diverse, esteticamente ma anche a livello mentale e umano, per quanto ci sia comunque qualcosa che le accomuna ancora. Infatti comunque la canzone finale, che è Caro Sancho, è una canzone di speranza, perché parla di crederci, ridere, vivere ancora di più. Quindi sicuramente la disillusione c'è, sicuramente però dentro chi ha veramente quel fuoco, sacro fuoco rivoluzionario, quel fuoco lì rimane comunque, nonostante poi si costruisca una corazza intorno per difendersi da tutto quello che capita.
Sappiamo che hai viaggiato e vissuto molto fuori dall'Italia. Ci puoi omaggiare con un brano di qualche artista che durante il tuo percorso è stata tua fonte di ispirazione?
Sì, allora vi faccio questa canzone che diciamo era uno dei miei motivi ricorrenti quando ero a Londra, suonavo in metropolitana, era il 96, quindi eravamo in piena Oasis mania e la canzone che mi piaceva fare più di tutte le altre era questa.
Today is gonna be the day that they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back there, the water's on the street, but the fire in the house is out. I'm sure you've seen it before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the road we have to walk, the winding, and all the light we need is there is blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day that I never told it back to you. By now you should somehow realize what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the road we have to work are winding, and all the life we live is there is blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. Said maybe you're gonna be the one who saves me. You're gonna be the one who saves me.
Progetti futuri?
Progetti futuri adesso, siccome Atlantide era stato registrato in modo un po' grossolano nel 2004 con un amico milanese che si chiamava Fabio Prato, dove sicuramente avevano tirato fuori degli spunti interessanti, però potevamo dal punto di vista tecnico farlo decisamente meglio. Quindi la prima cosa che vorremmo fare adesso che ho trovato questi ragazzi che suonano con me, che sono di un livello musicale decisamente superiore, era ripescare un po' le canzoni di Atlantide e riarrangiarle per dargli un po' un vestito migliore, un po' più adatto a quello che secondo me si meritavano. Dopodiché spero che mi arrivi qualche ispirazione per scrivere nuove canzoni, perché al momento sono in una situazione un po' di stallo.
Allora ti ringraziamo e ti auguriamo tanta fortuna per la tua musica.
Grazie a voi e complimenti a tutti, perché il progetto che state mandando avanti è molto molto interessante.
Beh, che dire di Andrea, nulla di più se non che ci auguriamo che la sua carriera prosegua su questi binari, quelli della ricerca musicale ed interiore, svincolata e incurante del sistema. Andrea è un cantatore impegnato che crede che la musica possa smuovere ancora le coscienze ed è convinto che le canzoni servano anche per offrire a chi le ascolta i mezzi per interpretare la realtà. L'intento è nobile e nonostante non stiamo parlando di un prodotto commerciale, ci auguriamo che questo giovane, originale e raffinato cantautore venga riconosciuto, apprezzato e seguito dalla critica. La gente comune e gli appassionati di musica sulla rete lo fanno già.
Bene, dopo aver sentito dal vivo le parole, le risposte, ma soprattutto la musica di Andrea Mantero, dalla redazione di Radio Jeans dell'Itis Calvino, Jessica Gracciotti, Walter Malerba e Luigi Sciolla, che ha curato la parte tecnica, vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo incontro.